Carissimi amici, ben ritrovati. Proseguiamo il nostro commento al credo. E dopo l'affermazione della paternità di Dio, ci siamo soffermati per 2 puntate, se vi ricordate, introducendo il mistero della Santissima Trinità e le eresie che la Chiesa ha dovuto combattere, soprattutto nei primi secoli. Ora vediamo l'aggettivo onnipotente. Credo in un Deum, Patre onnipotente. Ora va da sé, per quello che abbiamo detto durante la lezione sulla Santissima Trinità, che l'aggettivo onnipotente non si riferisce solamente al Padre. Ricordate il simbolo di Sant'Atanasio? Diceva onnipotente il Padre, onnipotente il Figlio, onnipotente lo Spirito Santo. Per quale ragione? Precisamente perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono Dio, sono unico Dio. Ora, l'onnipotenza è prerogativa della divinità di Dio e dunque ciascuna persona della Santissima Trinità è onnipotente. Ora, che cosa intendiamo per onnipotenza? Oggi andremo un po' a spasso, diciamo così, tra la filosofia e la teologia. Abbandono momentaneamente il catechismo della Chiesa Cattolica per andare un pochino più nel dettaglio, spero, ecco, di non appesantire, ma mi pare importante, e mi rivolgo di nuovo alla Summa. Summa Theologiae di San Tommaso d'Aquino. In particolare siamo nella prima parte della Summa e prendo la Questio 25esima, intitolata appunto La potenza divina. Ora, per capirci, per avere un punto di riferimento, possiamo dire che l'onnipotenza di Dio, l'attributo dell'onnipotenza divina, può essere espresso in questo modo. Dio può tutto ciò che è possibile. Oppure, un'altra formulazione, Dio può tutto ciò che può volere. Tenetene un attimo a mente, perché adesso ne andiamo a comprendere in modo dettagliato, chiedendo soccorso a San Tommaso e ragionandoci un pochino sopra. Dunque, prendiamo questa è la prima formulazione. Dio può tutto ciò che è possibile. Vedete che non è Dio può tutto, e adesso cerchiamo di capire perché, ma Dio può tutto ciò che è possibile. Ora, andiamo a vedere un pochino più da vicino la Summa, con alcune precisazioni che San Tommaso fa. Prima di tutto, quando pensiamo all'onnipotenza divina, dobbiamo ricordarci che Dio è Dio e non è una creatura. Questo significa che non c'è in lui una potenza, come per noi uomini, successiva alla decisione, come non c'è un atto di volontà successivo a una deliberazione successiva a una riflessione. L'idea di una successione evidentemente non pertiene alla divinità, ma alla creatura nel tempo. In Dio, scienza, quindi conoscenza, volontà e potenza sono tutt'uno e coincidono con la sua essenza, il suo essere Dio. Questo è sempre da tenere presente come sfondo, per non, come dire, fare delle conclusioni eccessivamente antropomorfiche quando parliamo di Dio. Ora, diciamo questo, che Dio è onnipotente precisamente perché la sua essenza è infinita. Cioè il suo essere infinito, il suo essere perfezione infinita, cioè il suo essere Dio, è la ragione della sua onnipotenza. Non c'è una onnipotenza successiva in Dio, ma è intrinseca in questo suo essere infinito, in questo suo essere perfettissimo in questo suo essere Dio, appunto. Ora, la Sacra Scrittura attesta l'onnipotenza di Dio praticamente in tutti i libri e più volte. Forse possiamo dire che l'onnipotenza è, insieme alla fedeltà e alla misericordia, è una degli attributi più ricorrenti nelle Sacre Scritture, più magnificate, per esempio, nei Salmi. Non c'è quindi un dubbio, ecco, di dire che l'onnipotenza, che il fatto che Dio sia onnipotente, è di fede, non è una deduzione, non è un'ipotesi, è una certezza, è una verità di fede che come tale deve essere creduta e ritenuta. Bene, il punto però, se questo, diciamo, è chiaro, o dovrebbe essere chiaro, il punto è capire che cos'è questo tutto. Perché alcune obiezioni spesso vengono mosse a riguardo, dicendo che in realtà Dio non può fare proprio tutto e quindi non è proprio onnipotente, così come si dice. Vediamo di capire cos'è questo tutto che Dio può compiere. Allora, prendiamo l'articolo terzo, avrei potuto leggervi anche i primi due articoli, ma diciamo, ho cercato di riassumerveli per non perderci eccessivamente nel testo. Adesso invece andiamo un pochino più in dettaglio, leggiamo il testo scritto e poi lo commentiamo della Summa. Dunque, articolo terzo. Si spiega che il contenuto dell'onnipotenza divina è il possibile. Vediamo anzitutto il corpo dell'articolo 3, Questio 25, prima parte. Resta dunque che Dio sia detto onnipotente perché può tutte le cose che sono possibili. Ora, una cosa è detta possibile o impossibile, assolutamente parlando, secondo il rapporto dei termini. Possibile quando il predicato non ripugna al soggetto. Salto un attimo, assolutamente impossibile invece quando il predicato ripugna al soggetto. Cosa vuol dire? Qui San Tommaso fa due esempi. Se io dico Socrate siede, cosa sto dicendo? Che il predicato siede, non ripugna al soggetto. È possibile che Socrate sieda, o che stia in piedi, o che corra. Ma se io dico l'uomo è un asino, al di là della modalità con cui lo diciamo, che molto spesso è vera, nel senso metaforico, ma dal punto di vista invece dell'essenza non posso dire l'uomo è un asino, perché l'uomo è uomo oppure l'asino è asino. Che cosa vuol dire? Perché questo discorso? Perché, dice San Tommaso, tutto ciò che non implica contraddizione è contenuto tra quei possibili rispetto ai quali Dio è detto onnipotente. Tutto ciò che invece implica contraddizione non rientra sotto la divina onnipotenza, in quanto non può avere la natura di cosa possibile. Quindi, attenzione a questa precisazione di Tommaso importantissima, è più esatto dire ciò non può essere fatto piuttosto che dire Dio non lo può fare. Allora, vedete cosa sta dicendo qui San Tommaso? Sta dicendo che il fatto che Dio non possa fare il contraddittorio, che se una cosa sia contraddittoria, Dio non può fare che l'uomo sia asino, o che il criceto sia un cane. Perché? Non tanto, dice Tommaso, perché Dio non lo può fare, ma perché ciò non può essere fatto. C'è invece, ci sarebbe invece, nella contraddizione, che cosa? Un mix, possiamo dire, di essere e di non essere. Quindi una privazione, una imperfezione dell'essere di qualcosa. Ecco perché questo non può essere fatto e dunque Dio non lo fa. Perché implica una imperfezione. Ora Dio, che è invece l'essere perfettissimo, a Dio che è l'essere perfettissimo, competono azioni che discendono da questo suo essere perfettissimo. Sempre nel corpo dell'articolo terzo, San Tommaso spiega che tra i possibili assoluti c'è tutto quello che Dio può fare, potrebbe fare, non tutto lo fa, poi vedremo questo discorso, in questo senso sono i possibili assoluti. Troviamo, cito, tutto ciò che può avere ragione di ente. Cioè, Dio, essendo l'essere perfettissimo, quando fa qualcosa, diciamo così, compie, come da questo punto di vista, in modo analogo a quello che accade nelle realtà create, comunica ciò che è suo, dà un'impronta di ciò che è, un po' come dire, il fuoco comunica il suo calore, l'acqua comunica la sua umidità. Con una differenza chiara, la preciso subito, che mentre il fuoco è necessitato a comunicare il suo calore, Dio non è necessitato. Tuttavia, lascia, come dire, l'impronta di ciò che è. Ora, l'impronta di ciò che è Dio, Dio è l'essere perfettissimo, è proprio l'essere delle cose. Ecco perché tutto ciò che ha ragione di ente, ente, ciò che ha l'essere, ciò che riceve l'essere, tutto questo è possibile Dio. Mentre invece non rientra nell'onnipotenza divina ciò che ha contemporaneamente l'essere e il non essere, ma non perché sia una diminuzione dell'onnipotenza divina, ma perché il non essere è appunto una mancanza di perfezione. E in questo senso non può venire da Dio, è chiaro? A questo punto cerchiamo un pochino di capire più da vicino che cosa dunque Dio può fare e che cosa non può fare, ma con questa precisazione che abbiamo già detto. Cioè questo non poter fare, come ha detto San Tommaso, non è tanto che Dio non può fare, ma è qualcosa che non può essere fatto. E importante, ricordiamoci questa struttura di fondo per cui Dio è l'essere perfettissimo, quindi nel compiere, nel fare, comunica la perfezione, comunica l'essere. Ecco perché non può fare, nel senso che abbiamo detto prima, il non essere, non può fare, vedremo adesso, l'imperfezione. E questo è un punto importante per capire, per esempio, ed è infatti la prima precisazione che Tommaso fa e la porta già nell'articolo terzo, siamo alla risposta alla seconda obiezione, Dio non può peccare. Ora, ci concentriamo su questo. Vediamo allora che cosa scrive San Tommaso. Siamo, ripeto, alla risposta alla seconda obiezione del terzo articolo. Peccare è un difetto di perfezione nell'atto. Quindi il poter peccare è un poter venir meno nell'agire, il che ripugna all'onnipotenza. Ed è appunto per questo che Dio non può peccare perché è onnipotente. Vedete dunque che è una falsa obiezione all'onnipotenza di Dio quello di dire: ah, ma Dio non può peccare. E se invece è onnipotente, allora può anche peccare. No? È un cortocircuito, vuol dire non capire che cos'è l'onnipotenza e che cos'è il peccare. San Tommaso lo spiega. Che cos'è il peccare? Peccare è un difetto di perfezione nell'atto. È un difetto, non è una perfezione in più rispetto a quella di chi non pecca, d'accordo? Dobbiamo un po' pulirci dalla mentalità liberale e contemporanea che ci fa dire che il principio di libertà è poter peccare. Esattamente il contrario, il peccato per sua natura è la morte della libertà, è un essere sempre un'imperfezione, un essere meno libero. Ed ecco perché Tommaso ci dice che Dio, proprio perché è onnipotente, non può peccare. Il peccato non è una perfezione ulteriore che Dio non potrebbe fare, ma è una imperfezione che non è compatibile con la sua onnipotenza. Quindi Dio è tanto più onnipotente quanto più non può peccare, d'accordo? È importante, dunque, vedete che cosa vuol dire quello che abbiamo detto fin dall'inizio, cioè Dio può tutto ciò che è possibile, e l'abbiamo spiegato prima, cioè tutto ciò che non ha contraddizione, vedremo alcune conseguenze, e Dio può tutto ciò che può volere. In questo poter volere è implicata la perfezione, non l'imperfezione propria del peccato. Ancora, e qui Tommaso dedica un altro articolo, l'articolo 4, Dio non può far sì che le cose passate non siano avvenute. Dio, se Dio è onnipotente, a volte diciamo, se Dio è onnipotente, può far sì che quello che è accaduto non sia accaduto, che quell'incidente che c'è stato non sia stato. Ma, di nuovo, se abbiamo chiaro quello che abbiamo detto prima, cioè il tutto dell'onnipotenza divina e tutto ciò che è possibile, ci rendiamo conto che ritenere che Dio non sia onnipotente per questa ragione è un'assurdità. Perché? Perché è una contraddizione che una cosa sia stata e non sia stata. È una contraddizione, non può sussistere contemporaneamente che Tizio ieri si è andato a Roma e non si è andato a Roma. Se è andato a Roma, è andato a Roma, se no non c'è andato. Quindi, non è un'imperfezione divina il fatto di non poter far sì che una cosa accaduta non sia accaduta. Dice San Tommaso, abbiamo detto che nell'onnipotenza di Dio non rientra ciò che implica contraddizione, perché è un'imperfezione. Ora, che le cose passate non siano avvenute implica contraddizione. E riporta nel corpo dell'articolo una frase di Sant'Agostino, tratta dal Contrafaustum, un'opera appunto che Agostino scrisse contro Fausto Manicheo. Chiunque dice così, se Dio onnipotente faccia sì che le cose avvenute non siano avvenute, non si accorge che dice questo, perché è come se dicesse questo. Se Dio onnipotente faccia sì che ciò che è vero, per il fatto stesso che è vero, sia falso. D'accordo? Ripeto, dobbiamo un attimo, perché ho voluto comunque fare questa lezione su come dire, un ambiente, un habitat un pochino più filosofico che teologico, non è per pura speculazione, è per reimparare a tornare a ragionare e liberarci da certi sofismi che sono molto di moda e che ritengono espressione di potenza, e quindi a fortiori per Dio di onnipotenza, il far sì che il vero sia falso e il falso sia vero. Ma questa non è la negazione della potenza, precisamente perché è come dire, è la contraddizione, d'accordo? Ora, vediamo invece, abbiamo visto ciò che Dio non può fare, o meglio, come dice San Tommaso, ciò che non può essere fatto e dunque ripugna l'onnipotenza divina. Quindi dovremmo dire non sebbene Dio sia onnipotente non può fare, ma proprio perché Dio è onnipotente non può peccare e non può può far sì che sia la contraddizione, dunque in questo caso che una cosa avvenuta non sia avvenuta, o che una cosa che è non sia, che l'uomo non sia uomo, che il cane non sia cane, che l'albero non sia albero, mentre lo è. Vediamo adesso ciò che può fare. Allora, l'articolo quinto, l'articolo quinto, scusate, è dedicato a questa questione, se Dio possa fare ciò che non fa. È molto interessante anche questo tema. E San Tommaso, vediamo un po', presenta due errori. Vi dico dove andrà a parare la sua discussione, cioè andrà a questa conclusione. Dio, in senso assoluto, può fare altro da ciò che fa. Adesso cerchiamo però di andare a fondo di questa questione. San Tommaso presenta prima due errori su questo punto e poi introduce la soluzione. Il primo errore, siamo all'articolo quinto, al corpo dell'articolo. Primo errore che presenta San Tommaso. Eccolo qui. Allora, alcuni affermarono che Dio agisce per necessità di natura, vale a dire, come dall'operazione delle realtà naturali non possono provenire se non quelle cose che ne derivano, salto, così dall'operazione divina non possono scaturire altre cose o altro ordine di cose all'infuori di quello attuale. Cioè, alcuni dicono che in sostanza Dio non può fare diversamente da ciò che fa perché è necessitato. Un po' come il fuoco non può far altro, come vi dicevo prima, non può far altro che scaldare perché è necessitato, non può fare diversamente, no? Tommaso dice, ma noi invece dobbiamo dire che cosa? Che Dio non opera per necessità di natura. Dio non è costretto, diciamo così, imbrigliato dalla sua natura, ma la sua volontà è la causa di tutte le cose. E tale volontà non è determinata naturalmente o necessariamente alle cose presenti. Cioè non è che Dio doveva per forza fare le cose come le ha fatte. Non è necessitato, dice, alle cose presenti. Perché? Perché la sua perfezione supera tutte le cose esistenti prese nel loro insieme. Quindi in nessuna maniera l'ordine attuale delle cose proviene da Dio così necessariamente che non ne possono provenire altre cose. Dio può fare diversamente. Quindi, primo errore con risposta. Secondo errore. Altri invece hanno sostenuto che la potenza divina è determinata al corso attuale delle cose, cioè doveva fare le cose così come sono state fatte e non può fare diversamente, a motivo dell'ordine della sapienza e della giustizia divina, senza delle quali Dio non opera. Ora, San Tommaso dice, attenzione però. La bontà divina è un fine e che eccede senza proporzione le realtà create. Quindi, poi spiego, la sapienza divina non è determinata a un ordine fisso di cose in modo tale che da essa non ne possa derivare un altro. Conseguenza, bisogna dunque affermare puramente e semplicemente che Dio può fare altre cose oltre a quelle che fa. Cioè, è vero, no, che la potenza divina è tutt'uno con l'ordine della sapienza e della giustizia. Cioè, non è che Dio, l'onnipotenza di Dio si esplica nell'arbitrio, cioè nell'agire senza giustizia e senza sapienza. Altro è il lascito sbagliato della modernità, come se la potenza si esprimesse nella esclusione di ciò che è giusto, di ciò che è saggio. In Dio, abbiamo detto, è tutt'uno. Però dice attenzione che Dio supera con la sua sapienza, con la sua volontà, con la sua potenza, supera di per sé questo determinato ordine, questa determinata finalità della creazione. Cioè, la sapienza di Dio è più ampia di quanto Dio abbia preconosciuto l'ordine delle cose, come la sua volontà è più ampia di quanto Dio abbia predeterminato ad essere. Dunque, dice Tommaso, dobbiamo puramente e semplicemente dire che Dio può fare altro da quelle cose che fa. Allora, vediamo un attimo questa, diciamo, in questo articolo c'è la risposta alla prima obiezione che introduce un concetto importante che è bene avere presente, cioè c'è una distinzione tra la cosiddetta potenza assoluta in Dio e la potenza ordinata. Che cosa voglio dire? Ne parla San Tommaso. San Tommaso ci dice che la potenza assoluta è ciò che Dio in senso assoluto può fare. E abbiamo visto che in questo senso Dio può fare tutto quello che è possibile, cioè tutto quello che non è contraddittorio. Quindi Dio può fare in questo senso cose diverse da quelle che fa, perché esistono molte cose non contraddittorie in se stesse che non sono nell'ordine creato. Dio può fare quindi più cose da quelle che fa, di quelle che fa. Quanto di più? Tutto quello che è possibile. Diciamo che la realtà così com'è, cioè quello che Dio ha fatto, è, potremmo dire, un sottogruppo del tutto ciò che è possibile, cioè tutto ciò che non implica una contraddizione. Dall'altra parte, questo, quindi quanto alla potenza assoluta, Dio può fare diversamente da come fa. Dall'altra parte però abbiamo la potenza ordinata. Che cos'è la potenza ordinata? Quello che Dio fa. Dice San Tommaso, ciò che viene attribuito alla potenza divina in quanto esegue gli ordini della volontà giusta, della volontà divina, si dice che Dio lo può fare di potenza ordinata e in tale senso dobbiamo dire che Dio di potenza assoluta può fare cose diverse da quelle che ha previsto e stabilito di fare. Non può invece essere che faccia cose all'infuori di quelle che ha preconosciuto e ha preordinato di fare, quindi secondo quelle della potenza ordinata. Secondo la potenza ordinata, Dio non può fare diversamente da quanto ha deciso di fare. Ma non per un limite, chiaro? Perché invece di potenza assoluta potrebbe farlo, ma nella sua perfetta semplicità, ciò che è vero, ciò che è buono, ciò che è giusto viene compiuto da lui. E in questo senso, nel momento in cui viene compiuto, Dio non può fare diversamente da quanto ha deciso di fare. Nell'obiezione alla terza, nella risposta, scusate, alla terza obiezione, San Tommaso dice: sebbene l'ordine attuale delle cose sia limitato a quelle ora esistenti, tuttavia la sapienza e la potenza di Dio non si limitano a tale ordine. Quindi, sebbene per queste cose che esistono ora nessun altro ordine sarebbe buono e conveniente, Dio tuttavia potrebbe fare altre cose e fissare ad esse un altro ordinamento. Cioè, in questo ordinamento le cose così come sono nel loro ordine rispecchiano la perfezione divina. E Dio non vuole e non può, in questo senso, farle diversamente. Potrebbe tuttavia, visto che, ci dice San Tommaso, la sapienza e la potenza di Dio non possono coincidere con la creazione, perché Dio non sarebbe più infinito, la superano, ecco che allora Dio potrebbe fare altro e fissare un altro ordinamento, i cosiddetti mondi possibili. Chiudiamo con l'articolo sesto, che è abbastanza analogo a quello che abbiamo detto, cioè se Dio possa fare migliori le cose che fa. Allora, qui in sostanza la risposta è questo, cito, di qualsiasi cosa fatta, Dio ne può fare un'altra migliore, per la ragione che abbiamo detto prima. Perché se Dio non potesse fare qualcosa di migliore, la sua potenza sarebbe limitata, chiaramente. E tuttavia, ci dice San Tommaso, attenzione, perché un conto è il bene che appartiene all'essenza e un conto è il bene accidentale, nel senso che Dio non può far sì che, come dire, un serpente abbia la perfezione del camminare, perché se no non sarebbe più un serpente. Diciamo così, nell'essenza del serpente strisciare. Se riaggiungessimo la possibilità di camminare, diventerebbe un'altra cosa, una lucertola. In questo senso Dio non può far sì che un serpente sia un non serpente, un serpente sia una lucertola. Torniamo al discorso di prima. Cioè, Dio può fare ciò che è possibile, non la contraddizione. Invece, Dio può, secondo una bontà accidentale sopraggiunta, pensate alla virtù dell'uomo, no? È una bontà sopraggiunta, Dio può rendere migliori le cose che lui ha fatto, le può rendere migliori. Infatti, tutta la santificazione propria dell'uomo è quel rendere migliori. Interessante, chiudiamo su questo, la risposta alla quarta obiezione. Che cosa si obiettava? Che Gesù Cristo, in quanto figlio di Dio, in quanto ha in sé lo Spirito Santo senza misura, in quanto è pieno di ogni grazia e di verità, come diciamo, non può essere migliore. E analogamente, dice la Beata Vergine Maria, che è stata esaltata sopra tutte le schiere dei santi, ma anche degli angeli, e dice: non può essere migliore, dunque Dio non può farle migliore di come le ha fatte. Attenzione alla risposta di Tommaso. L'umanità di Cristo, in quanto unita alla divinità, la beatitudine creata in quanto godimento di Dio, e la Beata Vergine Maria, in quanto Madre di Dio, hanno una certa dignità infinita derivante dal bene infinito che è Dio. E sotto questo aspetto non può essere creato nulla di migliore, come non vi può essere nulla che sia migliore di Dio. È una contraddizione? No, perché il punto fondamentale è qui. Hanno una certa dignità infinita. L'umanità di Cristo, in quanto unita alla divinità, ha una perfezione, diciamo così, una certa dignità infinita per l'unione ipostatica, è stata assunta da Dio. E quindi non si può pensare un'umanità migliore di questa. Perché non si può pensare? E dunque perché Dio non la può realizzare? In quanto non è pensabile, perché sarebbe una contraddizione pensare che ci sia qualcosa di più perfetto di ciò che ha una dignità infinita, una certa dignità infinita, come dice Tommaso. È ancora più bello vedere questo principio applicato alla Vergine Maria, la quale, dice San Tommaso, in quanto madre di Dio, Tommaso insiste moltissimo su questa perfezione mariana, questo poi lo vedremo quando parleremo della Madre di Dio. In quanto Madre di Dio, entra, come si dice teologicamente, nell'ordine ipostatico, cioè non c'è un'unione ipostatica come chiaramente in Cristo, ma la Madonna, in quanto Madre di Dio, Madre cioè del Verbo incarnato, entra nell'ordine ipostatico, cioè entra nell'ordine di Dio. E in questo senso non si può pensare, non può essere creato nulla di migliore perché non c'è nulla di migliore di Dio e della partecipazione della divinità. Queste cose fanno un po' girare la testa, ma spero, ecco, che sia una lezione che sia servita per comprendere l'immensa onnipotenza divina, che proprio perché immensa, proprio perché perfetta, proprio perché infinita, non può compiere ciò che è invece una menomazione di questa perfezione. Dunque, ciò che è male, ecco perché Dio non può mentire, Dio non può commettere il peccato, Dio non può fare il male, Dio non può fare una contraddizione. Ma, di nuovo, non sono una impossibilità divina, non sono un limite dell'onnipotenza, sono invece la conseguenza della reale onnipotenza divina, il che significa che compiere il male, che pensare, volere ciò che è contraddittorio in qualche modo, sono segno di una imperfezione. Bene. Questo abbiamo fatto un po' un giro oggi tra i confini, diciamo così, della teologia e della filosofia. La prossima volta continuiamo con il nostro commento al Credo, iniziamo il grande, enorme capitolo della creazione che, come vedremo, è legato proprio all'affermazione dell'onnipotenza divina.